In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Parola del Signore.
Come vedete, è da 2000 anni che gli operai sono pochi, non c'è bisogno di stupirsi oggi. Gli operai sono sempre pochi. Allora, solo due piccole osservazioni. Uno, rispetto a questa richiesta, cioè perché si chiedono operai? Non è rispetto al numero. È necessaria la preghiera, perché è solo la preghiera che può fare scoprire qual è la dimensione di testimonianza che l'operaio deve poter portare nella sua vita. E la testimonianza è quella legata a quel mistero di compassione di Dio per l'umanità. Gesù invita a pregare perché siano pochi o tanti quelli che ci sono, gli operai si riferiscano esattamente a questo mistero, al mistero della compassione. Difatti, poco prima viene annotato: vedendo le folle ne sentì compassione. Non è una annotazione di cronaca, come a dire, hanno visto in quell'occasione che Gesù ha detto, o comunque ha mostrato, di avere compassione. Questa espressione è carica di tutta una dinamica di rivelazione delle scritture. Vale a dire, Gesù si rifà a quella compassione che ha mosso Dio nel decidere di intervenire per liberare il suo popolo dall'Egitto. Se vi ricordate, no, la manifestazione di Dio al roveto ardente, al Sinai, quando ha scelto Mosè, e la descrizione è: «Io ho visto le sofferenze del mio popolo, ne ho sofferto, e quindi decido di liberarlo». Cioè, già i padri antichi hanno dei commenti molto belli, anche per esempio Origene, che pure passa come uno dei, come dire, dei padri più legati, no, al pensiero greco, lui ha una pagina bellissima per dire: anche il nostro Dio è pieno di passione. La passione che, diciamo così, muove il cuore di Dio è la passione d'amore per i suoi figli. Quando si allude alla compassione, si fa riferimento alla passione d'amore di Dio per il suo popolo. Quando Dio manda i profeti, è sempre per lo stesso movimento: a compassione dei suoi figli, e manda i profeti. E i profeti non faranno che ricordare agli israeliti la passione d'amore di Dio. E se li riprendono perché hanno abbandonato l'alleanza, hanno rifiutato, diciamo, di stare dalla parte di Dio, li riprendono perché si convertano a questa passione d'amore di Dio. Tutta la vicenda della rivelazione dell'Antico Testamento è collegata a questa rivelazione della passione d'amore di Dio per il suo popolo. Quando Gesù usa l'immagine delle pecore e del pastore, non usa un'immagine pastorale, si riferisce all'immagine tipica della rivelazione di Dio. Solo Dio è il pastore di Israele. Anche quando gli israeliti in qualche modo saranno stufi di questa guida di Dio e vorranno un re, quindi un pastore, Dio dice: va bene, ma questo pastore eserciterà il suo ministero, diciamo la sua missione, se esprimerà questo mio essere l'unico pastore di Israele. Gli esempi che fa Gesù sono collegati alla potenza di rivelazione di queste immagini. L'immagine del pastore è come se Gesù dicesse e si, diciamo così, si equiparasse, ed è a un orecchio ebreo, è qualcosa di, non dico di assurdo, ma di scandaloso, è come se dicesse: io sono Dio. Se lui è il pastore, è lui che prende il posto del pastore di Israele, cioè di Yahweh. E noi non cogliamo più questi, diciamo, più che climi, come si dice quando, non mi viene il termine, sono, come dire, delle sottolineature che noi non cogliamo più, ma sono presenti all'immagine che usa Gesù. E chi ascoltava era pronto a cogliere questa immagine. Allora, questa annotazione di Matteo acquista tutto un altro valore se si collega a questa rivelazione di Dio nell'Antico Testamento. Come dicevamo anche oggi, la compassione è legata alla misericordia di Dio. E vi ricordavo che in tutto l'Antico Testamento il misericordioso è soltanto Dio, non è mai detto di nessun uomo. Tra l'altro, anche nella tradizione islamica, uno dei riferimenti è Dio il misericordioso. E anche nella tradizione islamica il riferimento è misericordioso perché è sempre pronto a perdonare, è sempre pronto ad accogliere nella sua casa. Non so se voi avete letto gli antichi racconti midrashici della tradizione ebraica sulla creazione. Voi sapete che ci sono tanti racconti e uno di questi racconti dice che quando Dio ha deciso di creare il mondo, ha chiesto alla Torah, cioè alla legge: ma sarà una cosa buona? E la Torah risponde: certo, un sovrano che non ha dei sudditi, che sovrano è? Quindi è meglio che ci siano dei sudditi, alludendo alla creazione degli uomini. E poi aggiunge: però sarà pericoloso per te, perché questi sudditi ti abbandoneranno, ti lasceranno. E Dio risponde: ah, ma questo non fa problema, perché prima di creare gli uomini ho già creato il pentimento. Questi racconti, chiaro, sono tutti racconti, non è che, ma illustrano la percezione di fondo che istintivamente un ebreo ha rispetto a Dio. Noi questo l'abbiamo un po' perso, ma va recuperato, perché quando Gesù parla in questo modo c'è tutta questa tradizione dietro, e se Gesù si presenta come colui che ha compassione è perché prende, diciamo, le veci, no? Il posto, la figura di Dio. Così, quando lui farà i miracoli, non sarà per lasciare le persone a bocca aperta: ma guarda questo qui, che taumaturgo grande è. Non gli interessa minimamente questo. Se fa i miracoli è per dare consistenza ha questa dimensione di compassione che si rivela non tanto nel fare i miracoli, cioè nel guarire le persone, ma nel perdonare i peccati. Il dramma nostro è che non avvertiamo più la grandezza, no? Neanche il timore della santità di Dio che viene a noi. Noi non cogliamo più questo. E quindi il rimettere i peccati per noi non è una grande cosa, ma questo è proprio il segno di quanto noi siamo appiattiti, di quanto noi non cogliamo più la rivelazione di Gesù. Se lui muore in croce, non è per guarire da una malattia, è per perdonare, è per accogliere nel perdono. E tenete conto anche di questo particolare. Quando i cristiani hanno deciso di raffigurare il loro Signore, che è crocifisso, non hanno mai sentito bisogno di raffigurarlo sofferente, mai, perlomeno, fino all'anno 1100. I crocifissi fino a quell'anno sono tutti come questo, con gli occhi aperti, in una posizione, come di riposo, dove non si vede la sofferenza. È vero che nella mentalità antica forse l'aspetto più duro da digerire per la sensibilità era quella di immaginarsi un Dio sofferente, un Dio perdente, un Dio che non fa vedere la sua capacità di vittoria. Ma il valore più profondo non è questo, è il riferimento al fatto che non è la sofferenza che ci ottiene il perdono dei peccati. Non è il fatto che Gesù abbia sofferto e sofferto così tanto che ci ha procurato il perdono dei peccati. Perché Gesù è stato messo in croce tra due ladroni. Il valore di riferimento della crocifissione non era la sofferenza, era l'ignominia, era l'obbrobrio, era il fatto di calpestare una persona che non ha più alcun diritto. E l'ignominia che Gesù subisce è quella la medicina contro il peccato di Adamo. L'accettare di non tenere più, anche in minima parte, la gloria che gli apparteneva, non solo di Dio, ma anche di uomo, questo fa sì che vince il peccato dall'interno dell'umanità. Se i cristiani hanno rappresentato Gesù crocifisso, non sofferente, è perché hanno colto questo. E cogliendo questo, hanno saputo reagire a quella che era la rivelazione principale. Dio perdona i nostri peccati. Dio ci accoglie nel suo amore, anche se noi non ne siamo degni. Dio viene continuamente a cercarci là dove siamo. Dio non ha vergogna di noi. Questa testimonianza è così lampante, anche se per noi non è più immediata, è così lampante che nelle raffigurazioni di Gesù crocifisso è rimasta la nota dominante. Poi con San Francesco d'Assisi, che aveva come riscoperto l'umanità di Gesù partecipando a tutto quello che Gesù aveva sentito, è rinato il bisogno di condividere, di solidarizzare con l'umanità di Gesù. E più l'umanità è sofferente, tu solidarizzi se vedi questa sofferenza. Allora, i crocifissi hanno incominciato ad essere dipinti con la sofferenza, prima sul volto, poi nel corpo, poi addirittura nello spasimo, comunque nella sofferenza della morte. ma il valore non cambia mai. Penso che voi vi ricordate, non so se nelle vostre case, ma almeno nelle vostre mamme, nelle case delle vostre mamme, i crocifissi che erano appesi avevano sotto i piedi del crocifisso le due tibie e il teschio, non è così? Vi ricordate, no? Bene, quelle due tibie e il teschio che costituiscono oggi il pericolo di morte, i cristiani l'hanno messo perché ricordavano la potenza di risurrezione per Adamo che un'antica tradizione ebraica diceva essere sepolto al Golgota, ebraica, non cristiana. Allora, mettere quelle due tibie al teschio voleva dire voi non siete più morti, la vita è tornata a splendere per voi. Ma questa vita è la vita che vi deriva dal fatto di essere perdonati. Questa vita che vi arriva dentro questa rivelazione enorme, straordinaria, fa sì che voi condividiate con tutti i vostri fratelli il perdono. In certe parti del mondo i cristiani si chiamano coloro che sono capaci di perdonare. È il termine che riferisce in certe nazioni dell'Asia, per esempio, i cristiani. Quando in certi stati dove prevale la etnia musulmana, però sono in lotta e hanno dovuto creare una specie di governo locale, hanno chiamato a dirigere questo governo insieme a 3 musulmani, 2 cristiani. Per questo motivo loro comunque sottolineano la riconciliazione. Adesso è importante stabilire questo. Se è rimasto così nella percezione o dei popoli, delle tradizioni, perché noi l'abbiamo ormai perso? Perché non cogliamo più questo ebbe compassione, ma ha compassione anche di me. Quando io vado a pregare, è inutile che io cerco di sfondare la porta. È già sfondata. Se io percepisco che quando io prego non faccio che attivare questa compassione di Dio per me. Questa annotazione per me è una delle annotazioni più significative che aprono tutta la scrittura all'unica rivelazione, la passione d'amore di Dio per noi che ci accoglie sempre pronto a perdonarci.